Ciao a tutti, questo è Mirabilia, il podcast delle storie straordinarie. Con ogni episodio proveremo ad aprire uno spiraglio sulla storia, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero. Buon ascolto! Se entriamo nel Museo di Storia Naturale di Londra, che per molti versi si può considerare il tempio della paleontologia mondiale, e andiamo nella sezione dei fossili, di animali marini, ad un tratto ci troviamo davanti un esemplare enorme, perfetto, impressionante. È un plesiosauro, per la precisione un romaleosauro, di 5 metri di lunghezza, che distende sulla parete a cui è appeso le sue grandi zampe a forma di pinna e il suo lungo, lunghissimo collo, in cima al quale troneggia una testa che sembra quella di un drago, come fosse la punta di una gigantesca freccia. C'è una targhetta in basso a sinistra con una immagine. Rappresenta una donna con un lungo vestito verde bordato di rosso, una cesta al braccio e un martello in mano. È la donna che lo ha scoperto, Mary Henning, la più grande cacciatrice di fossili della storia e anche una delle figure meno conosciute della paleontologia in rapporto alle sue incredibili scoperte. E questa è la sua storia. La vita di Mary Henning inizia subito con un evento traumatico ed eccezionale. Mentre stanno guardando uno spettacolo di cavallerizzi, un gruppo di 3 donne si rifugia sotto un albero per ripararsi da un temporale improvviso. Ad un tratto un fulmine colpisce l'albero e le uccide all'istante tutte e 3. Una di loro ha una bambina piccolissima in braccio che per miracolo sopravvive. È la piccola Mary, la cui vita si presenta subito come una lunga e drammatica salita. Nata nel 1799 da una famiglia molto povera di dissenzienti, un gruppo religioso protestante che si era staccato dalla Chiesa d'Inghilterra, Mary riceve comunque un'istruzione di base e impara a leggere e a scrivere presso la locale chiesa congregazionalista. Sarà l'unica forma di istruzione che Mary riceverà in tutta la sua vita. Per tutto il resto, Mary dovrà imparare da sola, da completa autodidatta. Il padre è un falegname, ma si guadagna da vivere soprattutto setacciando la spiaggia e la scogliera locali, note come Lyme Regis, alla ricerca di piccoli fossili, principalmente ammoniti e belemniti, da rivendere ai turisti. All'epoca questi reperti non sono molto conosciuti e suscitano la curiosità dei visitatori, che li acquistano sicuramente più per la loro stranezza che per il loro valore scientifico. Il piccolo commercio procede piuttosto bene, grazie anche all'incredibile talento della piccola Mary nel ritrovare queste vestigia di antichi e misteriosi bestiari, ancora tutte da decifrare. Ma si tratta di un'attività pericolosa. Le zone di ricerca possono crollare improvvisamente, come accade anche a Mary in un incidente in cui rischiò di rimanere uccisa e che travolse il suo povero cane, Trey. oppure si rischia di cadere dalle scogliere o di rimanere intrappolati in qualche sacca sotto il livello della marea e rischiare l'annegamento. Ed è proprio una caduta ad essere fatale al padre di Mary, il quale, debilitato dai postumi dell'incidente, contrae la tubercolosi e muore, lasciando Mary e il fratello Joseph in gravissime difficoltà, con la necessità di trasformare un passatempo per arrotondare i guadagni in una vera e propria professione. Passa un anno molto difficile per la famiglia Henning, quando, un giorno, arriva un inaspettato colpo di fortuna. Joseph trova un enorme cranio fossilizzato, che sulle prime viene scambiato per quello di un coccodrillo. La dodicenne Mary si prende in carico gli scavi e nel giro di pochi mesi emerge anche il torso della creatura. Sono le parti di un ittiosauro molto ben conservato, come verrà successivamente decretato. Una scoperta sensazionale, a cui si interessano in seguito esperti, musei e grandi collezionisti. Le due parti, testa e torso, verranno vendute ad uno scudiero locale per 23 sterline, che oggi corrisponderebbero a circa 1200 euro. Non certo una grande cifra, ma che consentì di mettere qualcosa in tavola alla famiglia Henning per un certo tempo. Ma le coste e le scogliere di quella che oggi è nota come la Jurassic Coast dell'Inghilterra si rivelano per l'occhio eccezionale di Mary uno scrigno pieno di tesori preistorici incredibili. Nel 1823 Mary Henning trova lo scheletro completo di un plesiosauro di 5 metri, quello che oggi fa bella mostra di sé al Museo di Storia Naturale di Londra. Sulle prime, la scoperta è così incredibile da destare diversi sospetti tra gli esperti. Intanto somiglia troppo ad un drago per essere reale, e poi avrebbe ben 35 vertebre, una cosa che non si è mai vista nella storia della zoologia e che viene ritenuta semplicemente impossibile. Il naturalista francese Georges Cuvier è il più scettico di tutti gli esperti. Si tratta chiaramente di un imbroglio, come i tanti che si vedono in giro, draghi, sirene e fantasticherie varie. Ma dai sedimenti di Lyme Regis emerge a sorpresa un altro plesiosauro, perfettamente intatto, e con il supporto della Geological Society a certificare il ritrovamento, Cuvier deve ritirare le sue perplessità e anzi diventerà un grande sponsor delle attività di ricerca di Mary Henning. A quel punto Mary capisce una cosa. Le sue scoperte hanno un valore, ed è un valore molto, ma molto superiore a quello che le viene riconosciuto, anche in termini economici. Ma come capire qual è il vero valore dei suoi ritrovamenti? Mary inizia a studiare, da autodidatta, ricopiando a mano gli articoli scientifici, imparando l'anatomia, anche dissezionando gli animali per capire come funzionano giunture, articolazioni, muscolature, epidermidi. Mary inizia a diventare non solo una grande esperta cacciatrice di fossili, ma anche un'esperta paleontologa. E con le sue nuove competenze cataloga i suoi ritrovamenti e si accorge che alcuni non appartengono ad alcuna specie conosciuta. Sono infatti sue le scoperte di diverse nuove specie, oltre ad alcuni dei primi esemplari nella storia di pterosauri, i primi vertebrati ad essersi evoluti fino a staccarsi da terra e spiccare il volo. Ma le sue scoperte non finiscono qui. Uno dei maggiori contributi scientifici alla ricerca paleontologica mai apportati viene proprio da una sua geniale intuizione. Alcuni strani fossili sono da lei identificati come coproliti, ossia le deiezioni fossili degli animali preistorici. Grazie a questa scoperta, gli scienziati iniziarono a capire la dieta di questi animali e infinite informazioni sul loro stile di vita. Fu un cambiamento epocale in cui si iniziavano a studiare questi esseri non dopo la morte dai loro scheletri, ma mentre erano ancora in vita. Ancora oggi la scoperta dei coproliti è considerata una delle maggiori scoperte scientifiche di sempre. Ma il talento e l'intelligenza di Mary Anning non si fermano qui. Col tempo imparò anche i fondamenti della geologia, senza contare l'esperienza negli affari che sviluppò per sostenere economicamente le sue imprese. A soli 27 anni aprì il suo negozio di fossili ed ebbe tra i suoi clienti personaggi illustri, come il re di Sassonia, a cui vendette il fossile di un ittiosauro. Ma nonostante gli affari procedessero bene, Mary si rendeva conto ogni giorno di più che il suo riconoscimento scientifico e professionale era enormemente sminuito all'interno della comunità accademica, che apprezzava i suoi ritrovamenti, ma continuava a considerarla un outsider, cancellando di fatto il suo riconoscimento dai trattati e dagli articoli che riguardavano le sue scoperte. All'epoca una donna non poteva far parte di alcun circolo o associazione scientifica, tantomeno una donna che aveva umili origini ed era completamente autodidatta. Ma nonostante non avesse una cultura accademica, Mary Anning adottò sempre un rigoroso atteggiamento scientifico nei suoi ritrovamenti, annotando meticolosamente ogni dettaglio e osservando con un occhio straordinario reperti, facendo innumerevoli scoperte originali. E nonostante tutto questo, inesorabilmente le sue scoperte venivano attribuite ad altri, o nessun nome veniva riportato, indicando solo il luogo del ritrovamento. Della lunga serie di uomini, tutti importanti esponenti del mondo scientifico, che le chiedevano consigli o acquistavano reperti nel suo negozio, nessuno ritenne mai necessario citarla nelle proprie relazioni scientifiche. Solo Cuvier e Buckland la nominano, e Agassiz le dedicò il nome di due specie di pesci fossili per ringraziarla. Ma per il resto fu semplicemente ignorata. Solo alla fine della sua vita qualcosa si mosse e ottenne una pensione dal governo britannico per la sua inestimabile attività di ricerca. E alla sua morte il presidente della Geological Society le dedicò un elogio funebre, onore mai concesso prima ad una donna. Nel febbraio del 1865 Charles Dickens scrisse sul periodico settimanale All the Year Round, da lui diretto, un articolo sulla vita di Mary Anning, sottolineando principalmente le difficoltà che aveva dovuto affrontare nel suo lavoro. Si concludeva con questa frase: «La figlia del carpentiere si è conquistata un proprio nome e lo ha meritato». Per l'epoca fu un riconoscimento notevole, per una donna, ma è significativo ricordare che se fosse stato un uomo, probabilmente oggi Mary Anning sarebbe un nome ben più conosciuto, al pari forse di colossi come Darwin, Mendel e Wallace. E forse fu per questo che in vita Mary creò una rete di corrispondenze e amicizie, soprattutto femminili, realizzando il primo network scientifico femminile della storia. La sua più prossima collaboratrice fu Elizabeth Philipott, con cui ebbe una lunga collaborazione con eccezionali risultati in ambito artistico e scientifico, scoprendo tra l'altro che l'inchiostro nelle sacche dei belemniti fossili poteva essere riportato alla vita con l'aggiunta di acqua e utilizzato per disegnare. Insieme le due iniziarono una corrispondenza non con il famoso William Buckland, con cui avevano rapporti puramente accademici, ma con la moglie, Mary Morland, appassionata paleontologa costretta a vivere all'ombra della fama del marito. Fu proprio un disegno di Morland a far cambiare idea a Cuvier rispetto alla falsità del plesiosauro e aprire a Mary la via del riconoscimento di questo incredibile ritrovamento. In questa comunità sempre più ampia, Mary uscì dall'isolamento in cui il mondo degli uomini l'aveva relegata e portò alla luce una comunità incredibilmente ampia e piena di talento, fatta di grandi ricercatrici e scienziate, costrette dalla società dell'epoca a ruolo di appassionate, ma le cui scoperte e annotazioni sono oggi considerate di grandissimo valore scientifico. Oltre a Elizabeth Philipot, Mary entrò in contatto, ad esempio, con Ethelred Bennett, che aveva ricevuto una laurea honoris causa addirittura dallo zar Nicola I di Russia, e Charlotte Murchison, che Mary addestrò alla ricerca dei fossili facendone una grande raccoglitrice ed esperta e permettendo anche a lei di uscire dall'incombente ombra della fama del marito. Ma chi era davvero Mary Anning? La fama, la leggenda e la mistificazione hanno spesso stravolto la sua immagine, che però emerge dalle lettere delle persone a lei più vicine. Forte, decisa, la pelle sempre abbronzata per le lunghe esplorazioni al sole, mantenne la sua fede fino alla fine, cercando, negli ultimi tempi, di farla conciliare in qualche modo con la teoria dell'evoluzione. Sicuramente diffidente, lasciò scritto: «Il mondo mi ha trattato così male che temo mi abbia reso sospettosa rispetto all'umanità intera». Mary, che era anche nota per i suoi grandi slanci di generosità, fu sempre ben consapevole del proprio valore e di quanto le sue conoscenze superassero quasi sempre quelle dei ben più famosi uomini del suo campo di studi. E questo, sicuramente, segnò la sua intera esistenza. Nel suo manoscritto di poesie, preghiere e citazioni, campeggia questa citazione della femminista Anna Seward: «Nient'altro che una fortuna indipendente può permettere ad una dolce fanciulla di guardare in basso, senza miseria, le censure di tanti, e anche in quella situazione le loro frecce hanno il potere di ferire». All'apice della sua carriera, Mary Anning morì di cancro al seno a 47 anni. I suoi scritti suggeriscono chiaramente il desiderio di avere in futuro un'eredità spirituale, culturale e scientifica, soprattutto femminile. A due secoli di distanza, la sua figura inizia a comparire negli elenchi di persone in grado di ispirare e dare un contributo importante all'umanità. Ma appunto, sono dovuti passare 200 anni. E in tutto questo tempo il suo nome non è mai stato legato, ad esempio, a qualche scoperta importante, solo qualche pesce, corallo, mollusco estinto. Solo nel 2015 il suo nome è stato reso eterno con l'attribuzione del nome scientifico di un parente, appena scoperto, di quell'ittiosauro che l'aveva resa famosa, l'Ichthyosaurus Anninge. Nell'immaginario popolare, il suo ricordo è legato a uno scioglilingua, trasformato in suo onore in una canzone da Terry Sullivan nel 1908. Seashells, seashells on the seashore, the shells she sells are seashells, I'm sure. For if she sells seashells on the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Pensando a Mary Anning, poco più di una bambina, che scava tra le rocce e i sedimenti di Lyme Regis, crediamo però che l'omaggio che le sarebbe più gradito è quello della scoperta di una nuova specie di pterosauro, fatta da una bambina di soli 5 anni e che è stata immediatamente e senza dubbi attribuita a quella bambina, Daisy Morris, senza che nessun borioso scienziato maschio si sia messo in mezzo, ed è un nome scientifico di una rara bellezza. Vecti Drago Daisy Morrise. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se volete rimanere aggiornati sulle novità del podcast, potete iscrivervi alla nostra newsletter su tinyletter.com/storvandre. Mirabilia può essere ascoltato su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Play, SoundCloud e tutte le principali piattaforme di podcast. Se avete consigli o suggerimenti, siete i benvenuti. Potete rispondere alla newsletter o cercare su Discord il server Mirabilia e usare la chat. Alla prossima puntata!